6 di sera magazine.
Try not to abuse your power. I know you didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but having it so strange.
Buonasera da Michela Daghini, bentrovati in questo spazio che ogni domenica ospiterà un personaggio, un incontro, questa volta per parlare di emozioni e sentimenti. Ne parliamo con un filosofo e psicoanalista, è Umberto Galimberti, che proprio alle emozioni ha dedicato i suoi ultimi libri, Il libro delle emozioni e 50 emozioni raccontate ai ragazzi, li pubblica entrambi Feltrinelli. Riconoscere le emozioni, educare ai sentimenti senza mai dimenticare naturalmente che il cuore ha le sue ragioni. Ho incontrato Umberto Galimberti nella sua casa milanese per guidarci in questa terra ancora in gran parte sconosciuta. Qual è questa terra sconosciuta?
La terra sconosciuta è il nostro cervello antico che abbiamo, anche se nessuno sa che ce l'abbiamo, nel senso che non ci pensiamo, lavoriamo solo con la corteccia, che è la parte razionale con cui ci regoliamo nel mondo della vita. Il cervello antico invece, che è il luogo delle pulsioni, delle emozioni, dei vissuti sentimentali immediati, violenti, è quello che abbiamo in comune con gli animali. Ed è il cervello che ha consentito all'umanità di sopravvivere, perché attraverso l'emozione produce un comportamento difensivo, tipo, non so, c'è un pericolo, ecco, che nasce la paura come emozioni immediate, e la paura non passa attraverso dei processi razionali, è qualcosa che insorge immediatamente. Attraverso la paura io mi difendo dal pericolo. Se non avessi la paura è un meccanismo di difesa molto utile. Ci andrei incontro come i bambini vanno incontro, visto che non hanno ancora la capacità di percepire i pericoli. Ecco, noi abbiamo questo di vantaggioso.
E cos'è un'emozione?
È una reazione affettiva, perché le emozioni sono sempre accompagnate da una dimensione affettiva. Affettiva che cosa significa? Significa rifiuto o accoglienza. Ti amo o ti odio, sei disgustoso, sei accettabile, lavora sul principio del tutto o nulla. Reazione affettiva, è insorgenza immediata, non ha bisogno di riflessione, è di breve durata. L'emozione non dura una vita. Questa è l'emozione.
Che si differenzia dai sentimenti?
I sentimenti non sono una dote naturale, noi dobbiamo distinguere le pulsioni, che sono naturali, e che non hanno linguaggio e che si esprimono con i gesti, per cui in presenza di una pulsione subentra immediatamente un gesto. I bambini che vivono di pulsioni, cosa fanno? Sorge un momento di ira, si mettono a picchiare il fratello oppure a fare scene da pazzi, no? Ecco, chi si ferma a livello pulsionale quando va a scuola diventa un bullo che si esprime con i gesti e non con le parole. Cosa fa la scuola con i bulli? Li sospende, mentre dovrebbe tenere la scuola molto più tempo per portarli all'emozione. L'emozione è una risonanza emotiva che io provo nei confronti dei miei comportamenti. Una risonanza emotiva che non ha bisogno di riflessione. Prima bisogna conoscere le emozioni. Per esempio, durante il Covid abbiamo detto che noi avevamo paura del Covid. Paura. Avevamo angoscia del Covid. La paura è un ottimo meccanismo di difesa che ha un oggetto determinato che mi fa paura. Dov'era l'oggetto determinato che mi faceva paura? Il coronavirus dov'era? C'era un oggetto determinato? No, non si sapeva dov'era. Non si sapeva come si trasmetteva. Non lo si sa ancora oggi. E quindi quando siamo in un contesto dove io non vedo il pericolo, non ho paura, non scatta il meccanismo di difesa, come mi devo difendere? Posso assumere degli atteggiamenti precauzionali, mettere la mascherina, il distanziamento, ma come mi difendo? Allora qui non si tratta di paura, si tratta di angoscia. L'angoscia è un'altra storia. Per esempio, i bambini non hanno paura di niente, e infatti sporgono dai balconi, prendono in mano i bicchieri, poi li rompono e vanno in mezzo ai... Non hanno paura di niente perché non conoscono i pericoli, però hanno angoscia. Perché se vanno a letto a dormire, la mamma esce dalla stanza, spengono la luce, lui non è ancora addormentato, urlano come pazzi. Perché? Perché cos'è l'angoscia? È quando non hai più nessun punto di riferimento a cui agganciarti. Questa è l'angoscia. Nel virus avevamo angoscia. Dove lo prendo? Da chi lo prendo? Come lo prendo? E dov'è lui? Ecco, questa è angoscia. E noi continuiamo a parlare di paura. Finché confondiamo i concetti non possiamo difenderci da niente. L'angoscia è l'emozione del nulla a cui agganciarsi, è il buio. La paura invece è un meccanismo di difesa in cui tu ti difendi da un pericolo. Siccome i bambini però non conoscono i pericoli, non hanno paura di niente.
Altri sentimenti? Quali sono i sentimenti che dobbiamo imparare a gestire meglio per vivere meglio nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni?
Prendiamo la gelosia. La gelosia è un sentimento antichissimo che avevano gli uomini ancora prima di ragionare, perché da un lato la femmina non voleva che il maschio la tradisse perché altrimenti non sapeva più come andare avanti a mangiare, sto parlando del mondo primitivo, e il maschio non voleva che la donna andasse con altri maschi perché non voleva allevare figli non suoi, quindi c'è una storia antichissima della gelosia. Poi c'è una gelosia competitiva. A me portano via la mia donna, io divento geloso, cattivo dell'uomo che me l'ha portata via. Questa è la competizione che scatta sul piano di realtà. Ma ce n'è una ancora più insidiosa, che è la gelosia proiettiva. Io sono attratto dall'infedeltà, però non me lo permetto. Reprimo questo mio desiderio e proietto sulla mia donna che sia infedele. E allora ricomincio a fare il paranoico, che studio tutte le sue robe, guardo i suoi messaggi, vedo dove si trova, con chi si trova, eccetera. Ecco, questa è una gelosia proiettiva, dove io proietto il mio desiderio di infedeltà sulla donna, attribuendogli infedeltà.
Altre emozioni? L'ira, la rabbia?
La rabbia, l'ira... Aristotele dice, sì, l'ira ha una sua legittimità, dirà sì, è giusto, però, dice... Bisogna farlo con la persona giusta, nel momento giusto, nella maniera giusta, per una giusta causa. Ecco, se non riusciamo a mettere insieme queste quattro cose possiamo anche adirarci. Ma se invece noi le boam, facciamo scene terrificanti senza aver considerato se... E questo capita sempre, spesso nelle famiglie, perché l'uomo si sente sempre nel giusto. Quando sbaglia attribuisce la colpa alla donna. Proprio miserabili maschi, non li sopporto più, sinceramente, non li sopporto più. Sono arrivato a pensare che non hanno psiche, nel senso che sono così affascinati dalla potenza, dal potere, dal farsi vedere, dal narcisismo. Dio mio.
Quindi ci vuole più femminile, questo sta dicendo? Dovremmo valorizzare quella parte sensibile, illuminata, qualcuno dice.
L'unica possibilità che gli uomini hanno di salvarsi è di avere un rapporto con la loro femminilità, perché questa è la precondizione per cui possono capire il mondo femminile delle donne. Perché mentre l'uomo ha tendenzialmente un'unica forma di pensiero, che è quella logica matematica, che è poi quella che funziona nella scuola, e vanno a scuola sia i maschi che le femmine, no? Le femmine poi, invece, oltre all'intelligenza logica matematica, ne hanno anche un'intuitiva. Vedono che piega assumono le cose, cosa c'è dietro l'angolo di certi comportamenti e di certe impostazioni. E poi una sentimentale, perché il sentimento è anche una facoltà cognitiva. Se io ti amo, capisco quello che stai facendo e quello che stai dicendo. Non so, se un bambino piange, la mamma lo sa perché piange, arriva lì un terzo e dice cosa c'ha da piangere questo bambino, non capisce, perché l'amore conosce. I ragazzi quando parlano tra di loro usano le parole che usiamo tutti, però attribuiscono a quelle parole un significato che capiscono solo loro. C'è un'eccedenza di significato rispetto alle parole che impiegano, che solo loro due capiscono, perché l'amore conosce. L'amore conosce prima ancora che si faccia un'analisi del comportamento dell'altro. L'amore è formidabile. Quando la donna usa l'intelligenza intuitiva e quella sentimentale, l'uomo gli dice ma tu sei pazza, perché gli argomenti che tira fuori con quelle due intelligenze all'uomo sono del tutto sconosciute, capito? Ed è per questo che l'intesa maschio e femmina è molto difficile, a meno che il maschio non instauri una buona relazione con la sua parte femminile, che non è un decimo della sua natura, è almeno il 40-50%. Siamo tutti maschi e femmine. Poi l'educazione ci vuole instaurare in un unico sesso, ma non siamo un'unica cosa.
Quindi il femminile è represso dal suo punto di vista.
Femminile viene represso perché funziona la logica dell'uomo che ha la mascella ben squadrata, cioè tutto maschio. L'uomo tutto maschio è un uomo povero, a cui mancano molte altre facoltà, mi spiace.
L'amore?
L'amore è la base della vita, diciamolo bello e chiaro. La vita va avanti finché qualcuno ti ama e finché soprattutto tu sei in grado di amare. Io penso che molti vecchi muoiono perché nessuno più li accarezza. E poi perché l'uomo è un animale sociale. Se arriviamo in fondo, cos'è questa socialità? Vuol dire che abbiamo dell'altro. E qual è la modalità più alta dello stare con l'altro? L'amore. E che l'amore sia la base della vita non c'è nessun dubbio. Come l'amore colasse, cominciano i fenomeni depressivi. La depressione non è altro che una mancanza d'amore. C'è un libro fantastico scritto da Thomas Mann, La montagna incantata, in cui ti fa vedere che la malattia è la mancanza d'amore. Quando crolla l'amore ti ammali. Ti ammali perché mors, toglimento di morte vuol dire amore, eh? E i tedeschi hanno Liebe, che ha la stessa radice di Leben, la vita va d'accordo con l'amore. E se non c'è l'amore, subentra gradatamente la morte. Dobbiamo morire perché siamo mortali. Però c'è anche un processo accelerato per chi non ama e non è amato. D'altra parte, la cosa più importante è che tu sia in grado di innamorarti continuamente, perché come dice Platone, essere amati può anche essere una seccatura, ma è l'amante. Che invece carica la propria psiche. E non è un caso che nel mito greco amore con tutto Eros, con tutte le ninfe che aveva a disposizione, ogni notte va a trovare psiche. Avevano capito che l'amore è un potenziamento psichico enorme. Eh sì, finché poi psiche si toglie la curiosità di vedere chi è questo personaggio e gli disfa il mistero.
Like it was my fault, you were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a
Ecco, tornando alle emozioni, cos'è la risonanza emotiva?
L'emozione è una risonanza emotiva che io provo nei confronti dei miei comportamenti. Kant diceva che il bene e il male potremmo anche non definirli perché ciascuno li sente, e uso la parola sentire, immediatamente da sé. Oggi non è più vero.
Cos'è cambiato?
E è cambiato il fatto che non è più vero che i ragazzi sentono immediatamente la differenza tra insultare un professore, che l'abbiamo fatto tutti, o prenderlo a calci, oppure la differenza tra corteggiare una ragazza o stuprarla, e non sto esagerando, perché quando mi capita di leggere le risposte che danno i ragazzi che fanno quelle cose lì ai giudici, rispondono: ah, ma che cosa abbiamo fatto? Ecco, quindi non c'è la risonanza emotiva dei loro comportamenti. Questo è molto pesante, molto, molto pericoloso per un ragazzo che cresce così.
Quindi dalle emozioni ai sentimenti, questo è il passaggio?
Dalle emozioni bisognerebbe portarle ai sentimenti, questi ragazzi. I sentimenti non sono una dote naturale. Tutti pensiamo di avere sentimenti, non è vero niente. Abbiamo pulsioni, emozioni, quando le abbiamo, ma sentimenti si imparano. E sono un fenomeno culturale, i sentimenti. Le tribù primitive, attraverso racconti, narrazioni, mitologie, insegnavano i sentimenti. La differenza tra puro e impuro, tra sacro e profano, tra bene e male, lo insegnavano attraverso racconti. Anche le nostre nonne ci raccontavano i sentimenti attraverso racconti. Anche Trucci, non so, prendiamo Cappuccetto Rosso, il cacciatore che taglia la pancia al lupo e tira fuori la nonna. Non è un discorso proprio delicato, un discorso truce, ma come dice bene Freud, Non bisogna esonerare i bambini dall'esperienza del male. Non bisogna lasciarli a casa quando muore un parente, bisogna portarli al funerale, perché devono imparare che cos'è il dolore, che cos'è la morte. Capiranno limitatamente le loro capacità, però intanto si fanno uno schema di questi scenari negativi della vita. Perché se li facciamo vedere che tutto è bello, tutto è buono, tutto è giusto, ecco che di fronte al negativo non sanno come comportarsi.
Infatti lei ha sempre sottolineato l'importanza di un'educazione sentimentale, nel senso proprio di educazione ai sentimenti già a partire dalle scuole.
Perché la scuola che cosa fa? Istruisce quando ci riesce, ma non educa. Perché per educare ci vogliono due condizioni. La prima, una condizione oggettiva. Se io ho una classe di 30 persone, ho già deciso che non educo, perché non posso seguire i ragazzi nella loro evoluzione pulsionale, emotiva, sentimentale. Se ne ho 12 o 15, magari questa cosa riesco a farla. E poi la seconda cosa è la qualità dei professori, perché oggi i professori diventano tali se hanno una competenza culturale nella loro materia. Non basta. Per fare professore bisogna essere in qualche modo carismatici, bisogna avere un'empatia, che non hanno tutti. L'empatia non è una cosa che si impara, o ce l'hai o non ce l'hai. Mentre uno che non ha empatia si mette anche a fare professore e poi non capisce niente dei ragazzi che ha davanti a sé. E questo è molto pericoloso. Io ho proposto di sottoporre il professore a un test di personalità per vedere se hanno empatia, se sono carismatici. La cattedra è un palcoscenico, perché non fargli fare anche una scuola da attore? Se io ti spiego la Divina Commedia come fa Benigni, magari i ragazzi leggono anche la Divina Commedia, ma se mi incarognisco sulla battaglia di Campaldino, pagina 30, nota 51, i ragazzi, stai sicuro, non leggeranno mai la Divina Commedia. Noi tutti abbiamo studiato le materie dei professori che ci affascinavano e abbiamo tralasciato quelle dei professori che ci annoiavano. E allora i professori devono avere una bella personalità. E allora bisogna sottoporli a un test di personalità, cosa peraltro a cui si sono sottoposti tutti coloro che vogliono andare a lavorare.
I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your enemy.
La risonanza emotiva è una cosa molto importante, Cioè che io devo sapere immediatamente il valore del mio comportamento, se è buono o se è cattivo, se è congruo alle esigenze sociali oppure no. Ecco, questa è una cosa che io devo sentire. Kant dice che uno li sente, usa la parola fühlen in tedesco, naturalmente da sé. Oggi questa cosa qui non è più vera. Per quanto poi riguarda il terzo stadio, che è quello dei sentimenti, dicevo prima che tutte le tribù primitive, anche le nostre nonne, non una volta raccontavano quelle storie che ho raccontato prima. I greci, per esempio, avevano rappresentato nell'Olimpo tutte le passioni e tutti i sentimenti umani. Zeus era il potere, Atena l'intelligenza, Afrodite la sessualità, Dioniso la follia, Ares l'aggressività, Apollo la bellezza. Queste cose si imparano. Noi non possiamo più fare riferimento ai miti, però abbiamo quello scenario grandioso che è la letteratura. Perché la letteratura ti insegna che cos'è il dolore in tutte le sue espressioni, modificazioni e variazioni. Che cos'è l'amore, cos'è l'immaginazione, cos'è la fantasia, cos'è l'angoscia, cos'è il dolore, che cos'è la noia, cos'è lo spleen. Queste cose si imparano. E se tu non le hai imparate, quando ti capita il dolore, prima non gli sai dare un nome. Stai male? Sì. Di che cosa? Boh. Ecco, questa è la risposta abituale che ti danno i ragazzi. Non conosci il nome e non conosci neanche le vie d'uscita, perché ti manca il reticolato dei sentimenti. Non li hai imparati. E giustamente Eschilo diceva: il dolore è un errore della mente. Se la mente è vuota, la mente non ha acquisito niente, non sa come si chiamano i sentimenti, non sa quali sono le loro modulazioni, non sa quali sono le vie d'uscita, caro ragazzo, a questo punto sei nei guai e il tuo dolore si raddoppierà e diventerà angoscia, perché non sai come uscirne.
Perché non conoscendo i sentimenti non si riesce a gestirli.
Certamente, se non conosci i sentimenti non hai via d'uscita. Questo è un problema grosso per i giovani di oggi.
But now she's got to get to class. How dare you? And how could you? only feel bad when they find out. If you could take it all back, would you?
Quindi coltivare emozioni e sentimenti, educare ai sentimenti. Questo è l'invito di Umberto Galimberti. Il nostro incontro si chiude qui. 6 di sera Magazine torna naturalmente sabato prossimo. Da Michela Daghini, l'augurio di una buona serata.